Salve a tutti, ascoltatrici e ascoltatori. Noi siamo dei ragazzi del Liceo Classico Virgilio e del Liceo Scientifico Belfiore, che quest'anno stanno facendo il progetto di alternanza scuola-lavoro a Radio Base, la radio di Mantova. Il nostro progetto consiste nello scrivere articoli, più o meno seri, e registrare interviste esplorando vari argomenti. Queste interviste e questi articoli verranno poi pubblicati sul sito internet e sull'app di Radio Base, così che tutti possano sentirli e leggerli. Caro pubblico, buona lettura o buon ascolto e buon divertimento.
Il mio amico Mel McGinnis stava parlando. Eravamo in quattro, sedute attorno al tavolo della sua cucina, e bevevamo gin. La luce del sole riempiva la stanza insinuandosi dalla finestra dietro al lavandino. C'erano Mel e la sua seconda moglie, Teresa, che noi chiamiamo Terry, e mia moglie, Laura. C'era un cestino per il ghiaccio sul tavolo. Il gin e l'acqua tonica continuavano a girare, e in qualche modo arrivavamo sempre a parlare d'amore. Mel pensava che l'amore vero non fosse altro che amore spirituale.
L'uomo con cui vivevo prima di stare con Mel mi amava così tanto che ha cercato di uccidermi. Una notte mi picchiò, mi trascinava per la stanza tenendomi per le caviglie. Continuava a dire ti amo stronza e continuava a trascinarmi per il soggiorno mentre la mia testa sbatteva contro ogni cosa. Che puoi fare con un amore del genere?
Terry era una donna magra, un bel viso, occhi scuri e capelli castani che le scendevano lungo la schiena. Le piacevano le collane di turchese e gli orecchini pendenti.
Oh Cristo, Terry, non essere stupida. Quello non è amore, e tu lo sai. Io non capisco nemmeno perché continui a chiamarlo così. Io di certo non lo chiamerei amore.
Di quello che ti pare, ma io so che era amore. Può sembrarti assurdo, ma è pur sempre la verità. Le persone sono diverse, Mel. Sicuramente lui ha fatto delle cose da pazzi, ok? Ma mi ha amato. C'era dell'amore, Mel. Non dire che non c'era.
Intanto quell'uomo ha cercato di uccidermi. Terry è una romantica. Sapete, una di quelle colpiscimi e saprò che mi ami. Conoscete la canzone, no? Mi ha colpito ed è sembrato amore. Dai, Terry, non guardarmi così.
Mel allungò la mano sopra il tavolo e sfiorò la guancia di Terry con le dita. Le fece un gran sorriso.
Adesso cerca di rimediare.
Rimediare cosa? Cosa c'è da rimediare? Io so quello che so e questo è quanto.
Come siamo arrivati a parlare d'amore? Mel penso sempre all'amore, vero tesoro?
Senti, io non chiamerei amore un comportamento come quello di Ed. Dico solo questo. Ma a voi ragazzi sembra amore? A voi sembra amore un comportamento del genere?
Non chiederlo a me. Non conoscevo i particolari, quindi non coinvolgermi in questa storia. A ogni modo, penso che ciò che tu intendi è che l'amore è un assoluto.
Il genere di amore di cui parlo, il genere d'amore di cui parlo io, non cerca di uccidere le persone.
Io non ne so molto di Ed e in realtà non ne so niente di tutto questo. Ma chi può giudicare la situazione di qualcun altro?
Le sfiorai le dita e lei mi rivolse un rapido sorriso. Le presi la mano, era calda, con le unghie dipinte di smalto, ben curate. Le circondai il polso come se le mie dita fossero un braccialetto e per un po' la tenni così.
Quando l'ho lasciato, ha bevuto del veleno per topi. L'hanno portato all'ospedale di Santa Fe e gli hanno salvato la vita, ma da quel momento le sue gengive hanno iniziato a dargli problemi, cioè i denti gli si sono staccati dalle gengive. Dio mio.
Cosa non farebbero certe persone?
È fuori gioco adesso. È morto.
Sì. Si è sparato un colpo in bocca, ma ha fallito anche in quello. Povero Ed.
Oh, senti, povero Ed un paio di palle. Era un uomo pericoloso.
Lui mi ha amato, ammetti almeno questo. Non chiedo altro. Mi ha amato non nel modo in cui mi ami tu. Non sto dicendo questo, ma mi ha amato. Non puoi riconoscerlo.
In che senso ha fallito anche in quello? Come ha fatto a fallire cercando di uccidersi?
Adesso te lo dico. Ha preso la pistola che aveva comprato per minacciare me e Terry, perché seriamente ci minacciava di continuo. Dovevate vedere come vivevamo, come dei fuggitivi. Mi sono persino comprato una pistola. Ci credereste? Uno come me, con una pistola. A volte mi chiamavano dall'ospedale nel cuore della notte e io dovevo andare. Non facevo in tempo a raggiungere la macchina che ero sudato. Non sapevo mai se sarebbe spuntato da dietro la macchina sparando. Poi chiamava il mio ufficio, chiamava di continuo. Diceva che voleva parlare col dottore. Gli passavano la chiamata e urlava: «Figlio di puttana! Hai giorni contati!» Faceva cose del genere. Era terrificante, davvero.
Mi dispiace ancora per lui.
Sembra un incubo. Ma che è successo di preciso dopo che si è sparato?
Si è sparato un colpo in bocca, in camera sua. Qualcuno ha sentito lo sparo e ha chiamato un'ambulanza. Poi Ed è rimasto in vita 3 giorni. La testa gli si era gonfiata, era diventata 2 volte il normale. Non avevo mai visto nulla del genere. E sinceramente spero che non mi ricapiti. Non volevo nemmeno che Terry lo vedesse in quello stato. E sono ancora di quest'idea.
Chi l'ha avuta vinta?
Ero nella sua stanza quando morì. Mi sono seduta lì, vicino a lui. Non aveva nessun altro.
Senti, era un tipo pericoloso? Se quello per te è amore, puoi averne quanto ne vuoi del tuo amore.
Era amore. Sicuramente è anormale agli occhi di molte persone, ma lui sarebbe morto per quell'amore. E alla fine è quello che è successo.
Beh, io non lo chiamerei di certo amore. E poi voglio dire, nessuno sa perché sia morto. Io ho visto un sacco di suicidi e ti posso assicurare che per nessuno di questi avrei saputo dire perché l'avevano fatto.
Eravamo molto spaventati. Mel ha anche scritto a suo fratello in California. Gli ha detto a chi rivolgersi se gli fosse capitato qualcosa. Però Mel ha ragione. Vivevamo come fuggitivi, eravamo terrorizzati. Mel lo era, vero tesoro? Io ho anche chiamato la polizia a un certo punto. E sapete cosa mi hanno detto? Mi hanno detto che non potevano intervenire finché Ed non avesse effettivamente fatto qualcosa. Non è assurdo?
Prendiamo un'altra bottiglia.
Beh, io e Nick sappiamo cos'è l'amore. Per noi intendo. Nick, dovresti dire qualcosa.
Siamo molto fortunati.
Oh cazzo, ragazzi. Smettetela subito, così mi fate vomitare. Voi siete ancora nella luna di miele, dannazione, nella fase dell'innamoramento, tutti e due entusiasti. No, no, si vede che siete felici. Da quant'è che state insieme?
1 anno e mezzo.
Ah, beh, aspettate un po'. No, dai, stavo scherzando.
Facciamo un brindisi. Voglio proporre un brindisi all'amore, all'amore vero.
All'amore!
Il pomeriggio pareva una presenza nella stanza. Una luce spaziosa, di semplice generosità. Saremmo potuti essere ovunque, in qualche luogo incantato. Brindammo di nuovo, come bambini concordi su un qualche argomento dimenticato.
Vi dirò cos'è il vero amore. O meglio, vi darò un esempio. Dopodiché potete arrivare alle vostre conclusioni. Cosa sappiamo noi del vero amore? Vedete, ho come l'impressione che in materia d'amore noi non siamo altro che principianti. Certo, ci diciamo che ci amiamo e nessuno lo mette in dubbio. Io e Terry ci amiamo, voi due ragazzi, voi due vi amate. Conoscete il tipo di amore di cui parlo ora? Amore fisico, quella pulsione che ti porta a qualcuno di speciale. È così come l'amore per l'esistenza dell'altro, o meglio, per la sua essenza. Amore carnale, ma va bene, chiamiamolo pure amore sentimentale. Il dedicarsi all'altra persona giorno per giorno. A volte, però, faccio fatica ad accettare il fatto che ho amato anche la mia prima moglie. Eppure l'ho fatto, io so che l'ho amata. C'è stato addirittura un periodo in cui ho amato la mia prima moglie più di quanto amassi me stesso. E poi? Poi che è successo a quell'amore? Ora, torniamo alla storia di Ed, ok? Lui amava Terry e l'amava così tanto che ha cercato di ucciderla e poi ha finito per ammazzarsi. Voi due vi amate. Siete insieme da 18 mesi e vi amate, si vede benissimo. Siete pieni d'amore. Ma entrambi avete amato qualcun altro prima di incontrarvi. Siete stati entrambi sposati prima di incontrarvi, esattamente come noi. Io e Terry siamo stati insieme per 5 anni e siamo sposati da 4. E la cosa terribile ma magari in qualche modo anche buona, è che se succedesse qualcosa ad uno di noi, scusate se lo dico, ma se succedesse qualcosa ad uno di noi, l'altra persona si deprimerebbe per un po', va bene, ma poi, in fin dei conti, sopravvivrebbe. Uscirebbe lì fuori e troverebbe qualcuno da amare di nuovo, e nemmeno dopo troppo tempo. E tutto questo amore, tutto questo amore di cui stiamo parlando adesso, non rimarrebbe altro che un ricordo. O magari non ce ne ricorderemmo nemmeno. Sbaglio? Ragazzi, voglio che mi guardiate dritto negli occhi e mi diciate se mi sbaglio. Voglio saperlo. Probabilmente io non ne so nulla a riguardo. Sono il primo ad ammetterlo.
Mel Cristo, ti stai ubriacando? Sei ubriaco, tesoro, eh?
Cara, sto solo parlando, ok? E poi non devo essere ubriaco per dire quello che penso. E davvero, stiamo solo parlando, no?
Ma non ti sto criticando, tesoro.
Bene. E poi non sono nemmeno in servizio, te lo ricordo. Non sono in servizio.
Mel, ti amiamo.
Mel guardò Laura e la squadrò come se per un attimo non riuscisse a metterla a fuoco.
Stavo per dire qualcosa. O meglio, stavo per provare il mio punto di vista. Beh, è successo qualche mese fa, ma la cosa mi colpisce ancora e dovrebbe farci vergognare tutti quando diciamo di sapere di che parliamo quando parliamo d'amore. Ero in servizio quella notte e sarà stato maggio, forse giugno. Io e Terry ci eravamo appena seduti a tavola per cenare e mi hanno chiamato dall'ospedale. Un ragazzino ubriaco si era schiantato col furgoncino del padre contro un camper guidato da una coppia di anziani. Tempo di arrivare in ospedale, il ragazzino, quella testa di cazzo di un adolescente, era già morto. I vecchi invece no, loro la mattina dopo erano ancora vivi. E noi li avevamo portati in sala operatoria, avevamo lavorato tutta la notte. Quando finimmo erano ingessati per bene, ragazzi, davvero ingessati dalla testa ai piedi. E poi pieni di bende, bende ovunque. L'avete visto nei film, no? Era esattamente come nei film. Avevano dei piccoli buchi nelle bende, solo per respirare, per vederci qualcosa, per parlare. Due piccoli buchi per gli occhi, uno per il naso e uno per la bocca. Ecco, dei due, il marito era molto depresso. E ha continuato ad esserlo per molto tempo. Anche quando gli ha detto di stare tranquillo, che sua moglie ce l'avrebbe fatta. È per questo che sei così triste? Gli ho detto. Per l'incidente? Così mi sono avvicinato al buco che aveva per la bocca e ha detto: no, non era depresso per quello. Era depresso perché non riusciva a vedere sua moglie attraverso i buchi per gli occhi. Ve lo immaginate? A quell'uomo si stava spezzando il cuore perché aveva la testa paralizzata e non riusciva a girare i suoi cazzo di occhi per vedere sua moglie.
Mel scosse la testa. Tutti ci guardammo per qualche secondo, in silenzio.
Capite?
Probabilmente a quel punto eravamo tutti abbastanza ubriachi. Ricordo che era diventato difficile mettere a fuoco le cose. La luce stava rifluendo dalla stanza tornando indietro dalla finestra per cui era entrata. Ancora nessuno si mosse per alzarsi dal tavolo e accendere il lampadario.
Sentite, finiamo il gin. Ce n'è ancora per un altro giro. Poi magari andiamo a mangiare. Andiamo in qualche posto nuovo.
Si è depresso. Mel, perché non prendi una pillola?
Ho preso tutto quello che c'era da prendere.
Abbiamo tutti bisogno di una pillola ogni tanto.
Alcuni nascono col bisogno di prenderle.
Ho voglia di parlare con i miei ragazzi. A voi sta bene?
E se risponde Marjorie? Tesoro, è meglio che non ci parli. Ti farebbe sentire anche peggio.
Non voglio parlare con Marjorie, però voglio parlare coi miei ragazzi.
Non passa giorno che Mel non dica che spera che Marjorie si risposa. Dice che non lo fa solo per farci dispetto. Intanto ci sta mandando in rovina. Ora sta in una casa e vive con quest'uomo da un pezzo. E coi ragazzi, certo. Così praticamente Mel mantiene anche lui.
Mel accavallò le gambe. L'operazione parve richiedergli un bel po' di tempo. Poi posò i piedi a terra e si protese in avanti, coi gomiti sul tavolo e il mento sorretto dalle palme delle mani.
Magari non li chiamo, i ragazzi. Magari... magari non è un'ottima idea. Forse è meglio se andiamo solo a mangiare. Che dite?
A me sta bene che si mangi o meno. Mi sta bene anche se continuiamo a bere. Potrei andarmene verso il tramonto anche adesso.
Che vuoi dire, tesoro?
Voglio dire esattamente quello che ho detto. Che potrei semplicemente andare avanti così. Ecco cosa voglio dire.
Potrei mangiarmi qualcosa, in effetti. Penso di non aver mai avuto così tanta fame in tutta la mia vita. C'è qualcosa da mangiare?
Prendo un po' di formaggio e dei cracker.
Ma Terry rimase lì, seduta. Non si alzò a prendere nulla.
Occhio!
Merda. Scusate. Il gin è finito.
E adesso?
Potevo sentire il mio cuore battere. Potevo sentire il battito del cuore di ognuno di loro. Potevo sentire i rumori umani che facevamo seduti lì, senza muoverci, nemmeno quando la stanza diventò buia.